Allora, buon pomeriggio a tutti. Pur consapevoli del fatto che il pomeriggio è leggermente più pesante del mattino, però i tempi del seminario sono questi e quindi cominciamo i lavori di questo pomeriggio avendo aggiunto questa mattina altre questioni che io cercherò qui brevemente di riassumere. Le riassumo per titoli, ovviamente, perché come sempre quando facciamo questi seminari, a un certo punto ogni questione che viene fuori ci rendiamo conto che bisognerebbe farci su un seminario, però ovviamente i tempi sono quelli che sono e quindi vediamo di affrontarle per quello che riusciamo. Allora, intanto nella cornice che ci siamo dati, che era un po' quella che c'era già nella presentazione del seminario, è che ci rendiamo conto di essere in un cambiamento d'epoca più che in un'epoca di cambiamento, e quindi questo significa che abbiamo insomma bisogno di cambiare un po' i paradigmi con cui solitamente leggiamo quello che ci succede intorno, sia a livello ecclesiale e non solo. Insomma, questo capita un po' ciascuno nei suoi ambiti di vita, di lavoro, e abbiamo visto anche un po' sia nelle biografie delle persone che poi degli oggetti delle varie discipline di cui uno si occupa. Il rischio comunque in un'epoca di cambiamento, anzi in un cambiamento d'epoca, è anche che a volte rischiamo di buttare via il bambino insieme all'acqua sporca, no? Si tende a cercare appunto di cambiare e si buttano via anche delle cose che invece probabilmente con le dovute sistemazioni servirebbero. Ieri abbiamo parlato per esempio della dogmatica, la dogmatica che ci serve ancora, non ci serve più, molte delle narrazioni in cui siamo cresciuti, quelle che ci vengono spontanee, ogni tanto viene voglia di dire va bene, non ci servono più, cambiamo completamente, ma forse invece bisogna comunque mantenere o cercare di recuperare invece quanto ci potrebbe ancora servire, anche se è difficile individuarlo anche. Narrazione è una delle parole che è emersa un po' da tutti gli interventi che ci sono stati finora, un po' perché a volte diventa più importante la narrazione delle esperienze che le hanno prodotte. E d'altra parte ci siamo anche confrontati con questo, col fatto che in qualche modo in questi ultimi secoli quella della Chiesa è diventata un po' una narrazione unica, no? E quindi si fa fatica a mettersi, cioè a cercare di mantenerne qualcosa, viene più spontaneo buttarla via tutta, mentre in altre discipline, altre questioni che sono plurime, le narrazioni sono plurime da più tempo, è più facile spostarsi, capire che cosa serve e che cosa no. C'è la questione che è venuta fuori anche della verità come affioramento filolitico, ci diceva questa mattina il professor Gambini, che è un qualcosa che rompe la tela del discorso cosciente, e questo discorso della verità che affiora in questo modo e rompe ci ha interpellati parecchio. È venuto fuori più volte la questione della dinamica tra presenza e assenza, no? E anche appunto il fatto stesso di essere comunque la Chiesa, uno spazio in cui ci confrontiamo, in cui viviamo, essendo consapevoli che qui c'è effettivamente l'oggetto del nostro essere qui è un'assenza, è assente. E poi ecco questa l'altra questione sulla narrazione, che non le ho messe in ordine, chiedo scusa. Allora c'è il problema della narrazione in sé, il problema delle narrazioni, cioè le narrazioni individuali, il passaggio dalle narrazioni individuali ad una narrazione ecclesiale, insomma comunitaria almeno. Due questioni che sono venute fuori questa mattina: una, la tra virgolette merdologia, nel senso del prendersi cura di quelli che sono gli scarti del mondo, eccetera. come fare in modo che veramente non, si arrivi a non buttare via niente. E di conseguenza il prendersi cura, sapendo che il mondo sarà perfetto solo quando ci sarà la Gerusalemme celeste, ma intanto adesso noi cosa facciamo? Non possiamo fare diventare niente perfetto, però prenderci cura di quello che c'è può essere comunque una delle questioni in cui la testimonianza si gioca. Questo è quello che, insomma, in estrema sintesi è emerso fin qui, e che le affidiamo chiedendole di
fare del tuo
e di darci magari anche un qualche filo di lettura, di interpretazione dal punto di vista suo, ovviamente. Grazie.
Vi ringrazio, per l'invito. Lascio da parte un po' delle cose che ho pensato e parto da quello che hai detto, perché mi sembra più coerente. Appena mi ha scritto chiedendomi di se potevo partecipare a questo seminario sul tema della testimonianza, è stato molto spontaneo per me anche il desiderio di farlo, perché è un tema su cui ho lavorato nel mio dottorato, e quando si lavora su un dottorato su qualcosa, dopo uno è nauseato e lo lascia da parte. Quindi era anche l'occasione per riprendere alcune riflessioni fatte da giovane ormai e cercare di rideclinarle in un contesto che direi rispetto a quando sono nate non è cambiato, anzi forse la testimonianza è già allora, almeno a me la sentivo come una figura capace di come dire, di entrare a cuneo dentro molte chiusure sia della vita ecclesiale che della vita sociale, per annodare i fili tra una storia che è quella da cui veniamo e una condizione inedita. Pensare di poter entrare in condizioni inedite unicamente attraverso cesure radicali che non raccolgono la sapienza che ci ha preceduti è il grosso rischio della nostra stagione a livello culturale e a livello civile. Forse abbiamo due piccoli spostamenti rispetto, o forse uno almeno, rispetto a una figura che è stata richiamata come chiave questa mattina, che è appunto il tema della narrazione, anche se poi bisogna intendersi cosa è narrazione, eccetera, eccetera. Quindi è lo spostamento da un primato del discorso, che comunque fa parte della figura narrativa, da un primato del discorso che eventualmente raccoglie anche un'esperienza, ma appunto che si pone al centro della riflessione e anche della costruzione delle figure. La testimonianza ribalta questa dinamica. Sostanzialmente la testimonianza cerca di riaffermare una precedenza della pratica, è una precedenza dell'esperienza. E esperienza sì, e pratica sì, che genera anche discorsi, ma nella misura in cui rimane pratica, sostanzialmente li interrompe anche in continuazione, non gli permette, come dire, di condensarsi in una figura fissata una volta per tutte, o determinata o irrigidita. Quindi questo, la testimonianza, ripeto, forse a quanto avete detto, su quanto avete lavorato stamattina, appunto entra nel campo della narrazione, ma vi entra come una sorta di interruzione. E quindi anche come ciò che permette alla narrazione e alle narrazioni permette o costringe queste narrazioni a non chiudersi mai sostanzialmente, perché le riconduce sempre ad aspetti concreti del vissuto e dell'esperienza. Questo forse è lo scarto più grande e anche però anche la prossimità più grande tra quello che avete fatto stamattina e quanto possiamo fare oggi pomeriggio. Il secondo punto che riprendo è quello dello sclerotizzarsi e dell'uniformarsi della narrazione ecclesiale, diciamo così, da qualche secolo a questa parte. Forse però sarebbe più onesto dire che questa sclerotizzazione, uniformazione del discorso ecclesiale si dà col XX secolo e non prima, perché se pensate solo all'Ottocento, che è sicuramente già una stagione in cui appunto viene inventata una certa idea di tradizione all'interno del contesto ecclesiale, per come questa invenzione di una nuova comprensione della tradizione come reazione a quanto accade nella società, però nell'Ottocento abbiamo ancora una presenza molto ampia di narrazioni. Basti pensare al cattolicesimo sociale o altre forme o anche a quelli che sono i preludi del cattolicesimo politico del XX secolo. Quindi da un lato si tende verso una certa uniformità, ma questa uniformità e questa univocità di discorso si raggiunge sostanzialmente nel XX secolo. E questo è dovuto anche al fatto, e soprattutto al fatto di una Chiesa, e non solo la Chiesa cattolica, ma anche la Chiesa evangelica, quindi tutti i due grandi rami del cristianesimo, che si trovano a confrontarsi con una figura politica e civile che oramai si staglia nel suo contorno completo, fino allora inedita: sono gli Stati-Nazione. Al configurarsi dello Stato, della politica e delle istituzioni secolari come Stato-Nazione, le due confessioni cristiane reagiscono sostanzialmente in una forma di ecclesiastizzazione del cristianesimo. No? Quindi ha una concentrazione del cristianesimo sulle figure istituite e istituzionali, perché se abbiamo come controparte l'istituzione Stato, politica, eccetera, l'unica alternativa per cercare di mantenere la dialettica tipica dell'Europa è quello di un'istituzione che risucchia in sé l'intero della rappresentanza del cristianesimo. Quindi vi è una ragione storica e funziona per un certo periodo questa unificazione della rappresentanza del cristianesimo nella figura istituita. Funziona finché non entra in crisi, sostanzialmente con la Prima Guerra Mondiale, il partner per cui si era arrivati a questa condensazione. Con l'entrata in crisi della modernità europea, con la crisi anche di una certa idea di Stato-Nazione, ovviamente non può che corrispondere anche non tanto una crisi di questa istituzionalizzazione completa della rappresentanza del cristianesimo, quanto la sua incapacità di corrispondere ai mutamenti che si stanno realizzando nella vita sociale, nella vita politica e nella vita culturale dell'Europa, diciamo così, a partire dalla Prima Guerra Mondiale. Tra tanti aggiustamenti, verrebbe dire, questa uniformità della narrazione ecclesiale arriva sostanzialmente tra alterne vicende, nonostante nonostante forse anche il tentativo del Vaticano II, arriva come figura rispetto alla quale si è profondamente convinti che così deve essere, arriva al suo termine, ossia la consapevolezza che questo non funziona più, con le dimissioni di Ratzinger sostanzialmente, che è l'ultimo grande rappresentante di questa concentrazione della totalità della rappresentanza del cristianesimo nell'istituzione. Quella stagione è finita, cioè l'atto politico di Ratzinger di uscita dal ministero Petrino è la confessione della fine di quel modello. Il problema, appunto, su cui ci troviamo è che nel frattempo non abbiamo a portata di mano un altro modello immediato, anche perché la situazione si è mutata in maniera molto rapida da un lato, e anche perché dall'altro l'uniformità della narrazione ecclesiale ha sostanzialmente, come dire, non senza colpa stessa dei cristiani, ha portato a una sorta di sterilità come capacità di comunque di produrre figure e modelli alternativi che non fossero semplicemente biografici. Questo è per riprendere un po' il punto di stamattina. L'altra cosa, però, a questo punto, l'altra cosa che volevo dire è, appunto, quando mi hai scritto mi avevi fatto cenno a questo, al tema arriviamo al Vangelo alla fine, diciamo così in seconda battuta. Capisco la ragione e appunto il motivo che sta dietro questa richiesta, cioè di arrivare, mi domando appunto in questo panorama che si sta trasformando in maniera radicale, questa figura che ha avuto una legittimità come alternativa a quella uniformità istituzionalizzata del discorso della narrazione cristiana, ecco, se questa legittimità e questa plausibilità e anche questa fecondità ha ancora oggi ragion d'essere, cioè se non si tratti di uno stile generazionale coltivato giustamente fino a un certo punto, ma che probabilmente oggi chiede un radicale ribaltamento. E vi indico tre punti di questo ribaltamento, poi magari arrivo a parlare anche della testimonianza, ma tanto ne parliamo già.
Sì.
Il primo punto, perché sono poi tutti aspetti, io dirò quello che dirò sulla testimonianza ha seguito la sua indicazione, io al Vangelo non arrivo, però mi premeva sottolineare questi tre aspetti all'inizio, perché credo, appunto, un gruppo come il vostro, credo che per un gruppo come il vostro sia importante non accettare la mia tesi, ma quantomeno rifletterci e valutarne eventualmente la pertinenza. La prima ragione per cui, a mio avviso, si deve invertire, cioè questa Vangelo in battuta seconda, invece mettere Vangelo in battuta prima, sta nel titolo stesso che voi avete dato, la testimonianza del Vangelo al tempo di Papa Francesco. Quello che Francesco ha fatto, se vogliamo dire la vera riforma di cui pochi si sono accorti o pochi hanno dato valore a questa riforma, è stata una trasparente restituzione evangelica della parola autorevole della Chiesa. Il Vangelo, la parola evangelica, viene reinsediata nel centro, appunto, della narrazione ecclesiale, di una narrazione che appena il Vangelo occupa quel posto ridiventa multipla, no? Si legittima a più aperture, con questa attenzione, a mio avviso, importante. Se questa, come dire, riconsegna evangelica della parola ecclesiastica ha trovato e sta trovando molta resistenza all'interno dell'istituzione ecclesiale, è invece immediatamente percepita e apprezzata dall'umano comune, da quelli che del Vangelo magari hanno letto poco o nulla sanno, ma immediatamente percepiscono che in questa parola ecclesiale, che è evangelica, tutti sono interpellati e tutti possono trovare qualcosa che gli riguarda, uno spazio per i loro vissuti, che credo fosse esattamente la vostra idea per una certa stagione di dire: arriviamo al Vangelo in battuta seconda perché ci interessa esattamente intercettare l'umano che è comune di tutti, e non avere un testo privilegiato di alcuni o un testo già, come dire, predeterminato dalle sue interpretazioni, eccetera eccetera. Oggi invece l'evidenza è un'altra. Questo recupero della parola evangelica da parte di Francesco è percepito attualmente in un contesto molto ampio, appunto, come parola capace di intercettare, di interpellare, di accompagnare e di sostenere l'umano vissuto comune, a prescindere da qualsiasi appartenenza o posizionamento. Questo è il primo. Quindi, se noi vogliamo pensare alla testimonianza al tempo di Francesco, è probabile che sia necessario, come dire, questo recupero di una priorità della parola evangelica, perché la parola evangelica ha in sé, no, quando viene coltivata secondo lo stile che essa stessa produce e induce, ha la capacità esattamente di interloquire con tutti e di intercettare il vissuto di tutti. E quindi in questo di interrompere l'univocità della narrazione. Questo è il primo punto. Il secondo punto, a mio avviso, è quello che arriviamo al Vangelo in seconda battuta, comporta una certa esperienza biografica, mi verrebbe da dire, della fede e anche dell'appartenenza civile. Un'esperienza biografica dove, tra queste due sfere è stato difficile creare degli assi di comunicazione, di circolazione, e quindi appunto lavoriamo qui e lavoriamo là e poi cerchiamo di mettere insieme, di comporre i due aspetti. Cittadini del mondo e appartenenti alla comunità cristiana non sono riusciti a trovare una figura unitaria. Nascevano appunto delle dialettiche contrapposizioni o dei problemi a mettere insieme queste due forme dell'unica esperienza di vita. Se io guardo la generazione dei miei studenti, quindi diciamo ragazzi che hanno dai 18 ai 22 anni, questa separazione, questa distinzione non c'è più. Cioè, anche quelli che vengono a studiare teologia sono cittadini del mondo al 100%. Cioè, sono completamente immersi nella realtà, chiamiamola secolare, nel contemporaneo. E quindi, data questa nuova condizione, data questa altra storia delle narrazioni, appunto, non percepiscono, come dire, l'appartenenza al mondo e l'ascolto dell'Evangelo come due cose che in qualche modo possono entrare in collisione. Questo è il terzo e ultimo aspetto, e su questo invece siamo proprio noi colpevoli, prevalente noi teologi. È un fenomeno abbastanza strano in questo senso: la ragione contemporanea è in uno stato di crisi abbastanza evidente e anche quasi pietoso, nel senso che non abbiamo più una ragione come quella di cui fu capace la modernità. Se osserviamo un po' il panorama di coloro che si dichiarano filosofi e ci tengono a mettere tutta la loro distanza rispetto al tema della fede, eccetera, eccetera, se diamo un'occhiata a questo panorama, ci accorgiamo che questi filosofi che appunto affermano la loro secolarità, la loro laicità, eccetera, saccheggiano il Vangelo. Siamo tre nomi: Badieu, Nancy, Agamben, tre dei filosofi che vanno per la maggiore oggi, che in virtù della crisi che la ragione che loro coltivano prova e sta vivendo, non trovano altro luogo a cui attingere per il pensiero di tutti dall'immaginario evangelico, con tutta una serie poi di distinzioni, sì, no, ma la fede, però attingono da lì. Allora mi viene da dire, l'Evangelo è anche cosa che noi coltiviamo quotidianamente. E allora questi pensatori che appunto percepiscono la crisi della cultura contemporanea, percepiscono la crisi della loro stessa disciplina e sono in cerca, come dire, di nuove immagini che rilegittimino la loro impresa, attingono al Vangelo, al suo immaginario, allora possiamo oggi dire, per questi tre motivi, senza preoccupazione, che l'Evangelo in prima battuta ha probabilmente un profilo di non universale, ma un profilo di capacità di interlocuzione e di interazione con l'umano di tutti quanti. Per questo mi premevo un attimino, appunto, allungando un po' le cose. Questo è come aspetto. Due o tre battute adesso sulla testimonianza, in senso, appunto, senza ricorrere immediatamente al Vangelo. Però magari ve ne accorgete che in sottofondo io ho giocato un po' scorrettamente, ho cercato di farlo girare comunque in queste idee che vi dirò. La prima cosa, allora, la testimonianza, perché si dia testimonianza, deve succedere qualcosa nella storia, deve accadere qualcosa nella vicenda degli uomini e delle donne. Quindi ci deve essere qualcosa di contingente, perché tutto quello che accade nella storia umana è contingente. Però non basta, appunto, che accada qualcosa perché vi sia testimonianza. Il primo legame è se vi è una legittimità teologica o cristiana della testimonianza, ciò che la legittima, ciò che la autorizza è qualcosa di contingente, non qualcosa di assoluto. Ed è proprio questa contingenza che permette la testimonianza. Però appunto non qualsiasi cosa che accade accende una testimonianza. Perché si accende una testimonianza, è necessario che questa contingenza, che si fa storia della nostra storia, tocchi e interessi anche coloro che non sono lì. Fisicamente, temporalmente, questa contingenza che accade deve toccare, interessare oltre coloro che si sono raccolti intorno a questo evento, a questa cosa che è successa. E quindi, come dire, la testimonianza nasce soltanto se ciò che accade va oltre la contingenza del suo accadere, ma rimanendo qualcosa di storico, di contingente. È come un rivolgersi a oltre. Anzi, la testimonianza si accende perché questa contingenza che accade, come dire, è destinata proprio agli assenti. E qui torno un altro tema che avete già toccato stamattina, ed è essenzialmente questo. La testimonianza ha costitutivamente a che fare con la figura dell'assenza, per di più di una doppia assenza: l'assenza di ciò che ha reso possibile la testimonianza e l'assenza di coloro che comunque sono toccati e interessati da ciò che appunto ha acceso la testimonianza stessa. Allora la testimonianza, in senso generale potremmo dire, ma anche poi pensata poi come testimonianza del Vangelo, la testimonianza è possibile solo se si sa stare in questo spazio di assenza, in questo vuoto, in questa sottrazione da un lato e indeterminazione dall'altro. Questi sono i due aspetti della testimonianza. Se non sappiamo fare questo, non si dà testimonianza. Mi avevi anche un po' chiesto allora, quand'è, anche le ragioni della crisi della testimonianza. Allora, se la testimonianza è questa capacità di sostare nell'assenza, è questa capacità di essere all'altezza della sottrazione, ovviamente la testimonianza entra in crisi nel momento in cui assenza e sottrazione vengono percepiti come qualcosa di minaccioso. La modernità complessivamente, nel suo complesso, diciamo quella laica e ecclesiale, è stata la stagione che ha pensato di poter riempire tutto, che ha pensato di poter risolvere ogni vuoto e ogni mancanza, e quindi per questo motivo la testimonianza entra in crisi soprattutto nella stagione della modernità, e continua a esserlo probabilmente anche oggi, perché in maniere molto diverse anche oggi ci troviamo in una condizione per cui il vuoto, l'assenza, chiedono di essere immediatamente riempiti, chiedono di essere immediatamente in qualche modo specificati e precisati. Questo eppure, adesso, questo cosa vuol dire, tenendo questa brevissima cifra cosa vuol dire per la testimonianza del Vangelo? E la testimonianza del Vangelo vuol dire sostanzialmente questo: sapere che c'è stato qualcosa che ci ha autorizzato, che ci ha reso possibile, e che senza questo qualcosa che ci ha reso possibile noi vivremo altrimenti, avremo pratiche diverse. Però sappiamo al tempo stesso che ciò che ha originato la testimonianza è sottratto, non è disponibile, non coincide con la testimonianza. E sappiamo anche che la testimonianza, per poter rimanere tale, non deve mai avere la pretesa di andarsi a porre nel vuoto che è stato creato da quella sottrazione, da quel venir meno, da quell'assenza. Non deve andare né a riempire il vuoto dell'assenza che la legittima, che l'ha accesa, né andare a riempire il vuoto di coloro a cui la testimonianza si destina, perché quella contingenza interessava e toccava oltre se stessa e oltre quelli che erano intorno a loro. Se vogliamo una pagina evangelica per questo, questo stile della testimonianza, questa capacità di stare con letizia anche proprio nel vuoto. Pensate ai discepoli di Emmaus, no? Il momento del riconoscimento è il momento della sottrazione, è il momento dell'indisponibilità, è il momento in cui appunto la testimonianza cristiana si accorge che perché lei si possa dare qualcosa si toglie, qualcosa deve partire. E la letizia, la gioia dei due discepoli alla fine appunto non è quella nostalgica di custodire quello spazio, di custodire quel tempo. Si può benissimo andare via, ci si allontana, ci si muove senza timore appunto verso itinerari del tutto ignoti, e la sottrazione che si è data in quella pagina evidente non viene sentita assolutamente come una minaccia o come qualcosa che debba essere trattenuto a tutti i costi. Allora, e appunto la narrazione tra i due è prima di tutto è già fin dall'inizio un dialogo, quindi è plurale, no? E da lì nascono poi nascono molteplicità di narrazioni, molteplicità di pratiche e di narrazione. E secondo, allora, l'altro aspetto che possiamo dire subito, stando in questo, se riusciamo a stare nel vuoto, nell'assenza, eccetera, la testimonianza si declina sempre al plurale. Della medesima contingenza, pensate anche semplicemente alla testimonianza giuridica anche, della medesima contingenza, se le due narrazioni sono identiche, allora la testimonianza è stata concordata e non corrisponde alla contingenza in causa. Se invece le due testimonianze sono differenti proprio nel raccontare la medesima cosa, allora per il diritto vi è un'altra probabilità che si tratti di testimonianze veridiche. Allora vedete come una contingenza esplode immediatamente in una pluralità di vissuti, di pratiche, intorno alle quali si nascono delle narrazioni, volendo il movimento è Gesù, scrittura, e via avanti, seguendo su questo filo, nascono delle narrazioni che a loro volta generano delle pratiche che diventano narrazioni. La testimonianza, come dire, è ciò che tiene in piedi questa dinamica e desidera impedire che una narrazione diventi o egemone o si chiuda senza diventare a sua volta generatrice di pratiche, di forme di vita. Ancora due punti sulla testimonianza.
Sì, va bene.
Questo appunto un secondo aspetto è questo, appunto, cosa accoglie appunto la testimonianza? Accoglie che nella contingenza, in ciò che accade, c'è qualcosa che va al di là di se stessa, c'è come un'eccedenza. Quando la testimonianza, appunto, diciamo così, passa dal livello giuridico, con cui ho fatto un esempio, a qualcosa che appunto convoca pratiche di vita e quindi convoca me, la persona, e allora non basta che ci sia un'eccedenza, bisogna che questa eccedenza mostri di essere degna dell'impegno della mia pratica. Mostri di essere degna che io impegni il mio vissuto perché questa eccedenza possa appunto raggiungere le sue molte destinazioni. E quindi, detto in una parola, quello che accade perché si dia una testimonianza deve essere affidabile, cioè deve generare fiducia. Perché solo se affidabile e generatrice di fiducia, io appunto potrò giocare l'azzardo di costruire forme di vita che non sarebbero state possibili altrimenti. E qui forse arriviamo, questo lo dico in una battuta, arriviamo anche a un piccolo criterio per definire cosa possiamo chiamare testimonianza in un'epoca, in una stagione come la nostra, in cui appunto il fondamentalismo religioso viene, diciamo così, nella coinè comunicativa, viene definito anche in una delle forme che poi la testimonianza può prendere, che è quella del martirio. Se arriviamo a questo punto, cioè se ciò che accende la testimonianza deve essere affidabile, deve generare fiducia, e la testimonianza stessa si ritrova questo tema come imperativo, cioè deve generare fiducia. Deve generare fiducia non per sé, ma per altri. E allora qui, a mio avviso, abbiamo un piccolo criterio non solo nei confronti dei fondamentalismi, ma anche dentro la stessa vita cristiana, per poter circoscrivere ciò che è degno del nome di testimonianza. Quindi, non ogni rapporto con l'evento che ha acceso la testimonianza, che ha acceso appunto, che può accendere la testimonianza, è testimonianza. Questa, solo nel momento in cui la testimonianza si fa generatrice di fiducia, proprio là dove l'affidamento appare un azzardo estremo, allora possiamo parlare di testimonianza. E credo che qui abbiamo anche un criterio per poter guardare all'interno del vissuto ecclesiale ciò che possiamo arrivare a chiamare testimonianza del Vangelo. Per cui generare fiducia è un atto impegnativo, e anche ogni volta di nuovo sorprendente. Generare fiducia non è abbassare il prezzo di una verità, ma è l'unico modo in cui quella verità vuole farsi sentire nelle molte tracce testimoniali che ha lasciato. Questo allargo un attimino. Se il testimone è generatore di fiducia, e quindi la testimonianza viene provata sulla sua capacità di costruire figure di affidamento e figure fiduciali dello stare insieme, allora la testimonianza assume nel medesimo gesto, se vogliamo dire, nel medesimo gesto che può essere, che è confessionale, da un lato, un valore sociale. Cioè, il testimone dentro la società è appunto colui che è affidabile perché è capace di generare quella fiducia senza la quale non si sta insieme. E allora, in vari modi, appunto, comunque potremmo dire la testimonianza, così intesa, è ciò che fa stare insieme una società. Ovunque si genera fiducia, che diventa generativa di fiducia a sua volta, e quindi di affidamento, si costruisce il sostrato essenziale dello stare insieme tra gli esseri umani. L'ultimo punto che volevo toccare è questo, già accennato: cos'è la testimonianza a questo punto? Poi dopo nelle domande possiamo sciogliere anche tante piccole abbreviazioni che ho fatto. La testimonianza è un'inserzione particolare della verità nella vita sociale. O vista in altro modo, la verità circola all'interno della società umana soltanto come particolarità, come qualcosa che non può essere totalizzato, perché nel momento in cui la si volesse totalizzare, da un lato non ci sarebbe più assenza e vuoto, dall'altro lato non ci sarebbe più generazione di fiducia, ma ci sarebbe un'evidenza che si impone da sé, eccetera, eccetera. Credo che, e quindi quando entra di nuovo in crisi anche la testimonianza nel suo complesso, entra in crisi quando una società e una convivenza fra esseri umani pensa di poter rinunciare del tutto alla questione della verità come orizzonte del proprio essere insieme. E quindi, quando una società rinuncia a questo, probabilmente rischia appunto una sorta di disgregazione interna, perché se siamo abbastanza schietti, come dire, la moderna e postmoderna rinuncia alla violenza della verità, che aveva tutta una serie di legittimazioni e di pertinenze, però bisogna anche intenderci su cosa si intendeva per verità o su cosa si vedeva sotto questa figura, ha prodotto al massimo la tolleranza dell'indifferenza, togliendo la questione della verità dall'orizzonte del vivere insieme. Al massimo noi ci tolleriamo nell'indifferenza, nel senso: io non ho la mia verità, tu non hai la tua verità, io rispetto te, tu rispetti me, eccetera. Questo è il massimo che si riesce a raggiungere quando una società umana perde dal suo orizzonte la questione della verità. E quindi, anche qui, certo, la rinuncia al tema della verità, che è poi figura postmoderna, perché tra modernità la verità ce l'aveva ancora, pensata appunto come unica via per ridurre la violenza all'interno della coesistenza umana, ha prodotto sostanzialmente violenza, perché l'indifferenza della non fratellanza e del non essere legati insieme è appunto ciò che produce gli scarti degli scarti. Allora qui sì, ci sarebbe un compito, a mio avviso, davvero epocale, per la testimonianza cristiana, cioè consapevole della propria colpa e della propria responsabilità, il cristianesimo, e di come appunto ha istruito un discorso della verità, come rimettere in circolo appunto la questione della verità come orizzonte del vivere insieme, come pratica di vissuto, non come discorso che si generalizza e si impone, ma come particolarità, inserzione particolare della questione della verità nella vita degli uomini e delle donne di oggi. E credo appunto che questo sia uno degli aspetti che stanno anche più a cuore a Francesco stesso, come attenzione e come preoccupazione. L'ultima cosa, e poi lascio vostre riflessioni o domande, appunto abbiamo visto come della particolarità di un evento nascono pratiche testimoniali pluriformi, e in questo progressivo allargarsi dello spazio testimoniale nessuna posizione della testimonianza può pretendere, può dire di essere quella che le raccoglie tutte. E funziona solo nella misura in cui si sa davvero legata a tutte le altre posizioni testimoniali nella loro differenza. Questo, a mio avviso, è anche il passaggio che permetterebbe anche la risoluzione della questione della violenza di una narrazione ecclesiale univoca e uniformata, perché se appunto nessuna posizione della testimonianza le può raccogliere tutte, ciascuna posizione della testimonianza rimane testimoniale solo nel momento in cui è legata e sta in gioco con le altre, e ciascuna testimonianza riesce nella misura in cui genera altro, genera ciò che senza di lei non sarebbe possibile, ma lo genera come altro da sé, come qualcosa che non deve duplicare la testimonianza, ma come qualcosa che poi avrà la sua storia. E qui appunto probabilmente si raccolgono anche temi importanti anche per noi oggi, e anche forse appunto come e questo vale sincronicamente, cioè oggi tra noi, ma io nella mia posizione testimoniale so che vengo da una storia di testimonianze, so che c'è qualcosa che mi ha autorizzato e che io non riuscirò mai a inglobare in me, per cui appunto nel momento in cui io, proprio in virtù della dinamica testimoniale, mi trovo nella più massima libertà di poter scrivere di poter scrivere il tragitto del mio vissuto, della mia pratica di testimonianza in maniera inedita, perché esattamente questo è il senso, generare qualcosa di inedito, in maniera inedita dentro questo contesto, però so che io sono stato generato. Allora, in questo modo, a mio avviso, adesso, detta molto in breve, abbiamo anche un piccolo qua, almeno una percezione del perché, del perché rimaniamo e dobbiamo rimanere legati alla millenaria storia testimoniale della comunità cristiana. in questo, perché è esattamente questo legame coltivato e custodito che permette l'inedito del mio modo testimoniale di essere oggi. Questo poi come lo si possa declinare sono tanti, però la testimonianza del Vangelo sa questo, sa che se recide questo vincolo non genera nulla di nuovo. E apprezza anche questo vincolo, perché la testimonianza, pur con tutte le storture, i limiti della comunità cristiana, della Chiesa come istituzione, eccetera, sa accorgersi che comunque sia andata la storia ufficiale della Chiesa, in questi 2000 anni di storia e di vissuti, appunto, la fecondità e il carattere inedito della testimonianza sono circolati nonostante tutti i limiti dell'istituzione stessa. E questa è l'intelligenza della testimonianza. Per cui chiudo con una battuta: la testimonianza del Vangelo al tempo di Francesco cambia qualcosa per la testimonianza? Strutturalmente no, perché la testimonianza ha la libertà di dire non importa chi abbia in mano il timone. Certo, se chi ha in mano il timone anche lui si percepisce come un piccolo punticino testimoniale, allora siamo tutti più forti. Però se chi ha in mano il timone ha altre idee o altre cose, non è che io debba limitare o cambiare appunto la forma pratica del mio vissuto. Nulla me lo può impedire. La testimonianza è la libertà estrema del cristianesimo anche nei momenti congiunturali più difficili e più controllati. E di nuovo come all'inizio, perché come appunto qual è il godimento della testimonianza? Il godimento della testimonianza è quello di andare a generare altri percorsi testimoniali, come i due di Emmaus, che prendono e vanno. Vanno anche dall'istituzione, che ci auguriamo, appunto, augurandosi fin dall'inizio che anche Pietro vivesse questa pratica testimoniale. Oggi siamo in una congiuntura fortunata, però per la testimonianza non cambia niente.
Grazie.